Non so se è stato annunciato in qualche modo, ma il tema di questi cinque incontri, da questa sera a venerdì sera, è il Padre nostro. Voi sapete che il Padre nostro ci è stato trasmesso dai Vangeli come un insegnamento esplicito di Gesù. Al capitolo undicesimo del Vangelo di Luca si legge che Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome. Adesso non ci soffermiamo, anche se sarebbe utile farlo una volta tanto nella vita, sulle differenze piccole, ma innanzitutto è un po' più breve, del Padre nostro come ci viene presentato nel Vangelo di Luca e il Padre nostro come noi lo recitiamo abitualmente. Noi lo recitiamo nella versione che ce ne ha trasmesso San Matteo, al capitolo sesto del suo Vangelo. Ma è interessante che i due evangelisti collocano l'insegnamento del Padre nostro in due contesti diversi. E la motivazione per cui Gesù insegna il Padre nostro è differente. Avete sentito il piccolo brano che vi ho testé letto? Dice che Gesù si trovava in un luogo a pregare, cosa che l'evangelista Luca ama ricordare non appena può. Gesù si ritira spesso in preghiera e i discepoli lo vedono. Lo vedono pregare e poi stanno con lui tutto il giorno. E non che i discepoli, da pii israeliti, non sapessero pregare. Pregavano e come? Secondo la tradizione che avevano ricevuto, che gli era stata insegnata nella sinagoga in cui erano cresciuti. Ma vogliono in qualche modo impossessarsi della preghiera di Gesù. Vogliono, ed è quello che dovremmo cercare di fare anche noi, ripetendo il Padre nostro, vogliono imitare Gesù nella sua preghiera e vogliono attraverso un modo di pregare che si assomigli quanto più possibile al modo di pregare del Signore Gesù, imparare a pregare come Lui e diventare come Lui. Perché si rendono conto che Gesù da questa preghiera attinge quella forza che lo contraddistingue nel suo agire quotidiano, attinge quello sguardo con cui egli guarda le persone intorno a sé. È la preghiera che lo rende capace di vedere con gli occhi di Dio. E chiedendo a Gesù di insegnar loro la sua preghiera, i discepoli gli chiedono questa straordinaria e intima partecipazione con Lui. Diverso è il contesto in cui Gesù insegna il Padre nostro nel Vangelo di Matteo. Il Padre nostro è esattamente al centro del discorso della montagna. E se contate le volte in cui la parola padre ricorre nel discorso della montagna, cioè nei capitoli quinto, sesto e settimo del Vangelo di Matteo, tante sono quelle prima del Padre nostro, tante sono quelle dopo il Padre nostro, a dire che il Padre nostro sta proprio lì in mezzo. E voi sapete che Gesù insegna il Padre nostro nell'ambito di tre insegnamenti che gli dà sulle pratiche fondamentali della vita religiosa, che sono l'elemosina, la preghiera e il digiuno. E in tutte e tre queste e riguarda tutte e tre queste pratiche, Gesù dà un insegnamento analogo. Cioè, fa tutto nel segreto. Non ci sia esibizionismo o vanagloria nel tuo fare l'elemosina, nel tuo digiunare, nel tuo pregare. Piuttosto, quando preghi, entra nella tua camerina e prega al Padre tuo che è nel segreto. E poi aggiunge, al centro dell'insegnamento sulla preghiera, aggiunge l'insegnamento del Padre nostro. E la formulazione di Matteo, che comprende 7 invocazioni, 7 richieste, le prime 3 che riguardano Dio, le altre 4 che riguardano noi, la formulazione di Matteo è quella che noi abitualmente ripetiamo nella liturgia, quella che la Chiesa da sempre ha scelto come forma del Padre nostro. Ma lo ripeto, vale la pena ogni tanto di guardare come il Padre nostro ci è trasmesso dall'Evangelista Luca. E caratteristico del Padre nostro non è tanto l'imitazione di Gesù come per Luca, ma caratteristico del Padre nostro di Matteo è il dialogo segreto e continuo con il Padre. La consapevolezza di essere avvolti dall'amore pieno di tenerezza del Padre Celeste, che se ha attenzione per gli uccelli del cielo e i gigli del campo, come dirà in questo stesso discorso il Signore Gesù al capitolo 7, tanto più ha cura di noi. E se Egli si mostra così Padre provvidente per noi, è perché anche noi possiamo rivolgersi con tenerezza a Lui, chiamandolo Abba, Padre, e dirgli queste straordinarie parole che sono la preghiera che ha accompagnato poi il suo Figlio per tutta la vita. Il Padre nostro non è soltanto la preghiera che Gesù ci insegna, è la preghiera che Gesù recitava, e nell'estrema preghiera che Gesù recita, di cui abbiamo l'eco nel racconto del Getsemani, è chiaramente sintetizzato, abbreviato, il Padre nostro. E non la smetterei più di parlarvi come introduzione al Padre nostro, ma poi cosa resta da dire nei prossimi giorni ai miei confratelli? Allora, in questi incontri noi ci siamo dati l'impegno di presentarvi il Padre nostro, come vi ho appena detto, il Padre nostro ci sono 7 domande, di presentarvi queste 7 domande. Però, e non è per gusto d'originalità che lo facciamo partendo dal fondo. Cioè, anziché iniziare la nostra riflessione sul Padre nostro, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, iniziamo la nostra riflessione partendo da liberaci dal male. Ma questo, ripeto, non è per gusto dell'originalità. È perché, e ve ne accorgete se ci riflettete un attimo, il Padre nostro delinea un itinerario discendente. Dalla santificazione del nome fino alla nostra più, come dire, più terrestre, terrena condizione umana, si chiede la liberazione del male. In realtà l'esperienza che facciamo è un'esperienza contraria ed è in questo cammino di Quaresima che nei suoi 40 giorni riecheggia il cammino del popolo di Israele nel deserto, recitare il Padre Nostro partendo dalla liberazione dal male fino alla terra promessa in cui il Padre si dimostra Dio provvidente e santifica il suo nome offrendo al suo popolo un paese in cui scorre latte e miele, recitare il Padre Nostro alla rovescia vuol dire ripercorrere il cammino dell'Esodo, dalla liberazione dalla schiavitù dell'Egitto al superamento delle varie tentazioni nel deserto, al dono della manna, pane nel cielo, all'apprendimento della legge, sia fatta la tua volontà, e così via, fino alla costituzione di un regno, di una terra nuova, di un posto nuovo in cui finalmente vivere liberi, in cui il nome di Dio possa essere santificato. Recitare il Padre Nostro partendo da liberaci dal male è un modo per rifare continua memoria del cammino dell'Esodo. Questa idea la potete trovare in quei bei tre libri che una ventina d'anni fa l'allora Papa Benedetto XVI scrisse su Gesù. E commentando il Padre Nostro proprio riferiva quest'idea che per vie che adesso non vi sto a ricordare gli arrivava da un monaco russo, quest'idea che il Padre Nostro funzionava benissimo anche recitato alla rovescia. E da quando io ho letto quella annotazione in quel libro, ho imparato a recitare il Padre Nostro alla rovescia. E quindi tutte le volte che recito il Padre Nostro, adesso non è per vantarmi, ma seguendo un altro consiglio, e poi perché il mio mestiere me lo rende più facile, io recito il Padre Nostro in greco, che è la lingua in cui ci è stato tramandato, e io lo recito prima all'andata e poi al ritorno. E quindi faccio il cammino ascendente, il cammino discendente e poi il cammino ascendente. E questo è un buon esercizio, anche perché ci obbliga a non recitare il Padre Nostro distrattamente e meccanicamente. Sforzarsi di imparare a dirlo alla rovescia, liberaci dal male, non abbandonarci alla tentazione, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, sia fatta la, dacci oggi il nostro pane, vedete che mi sbaglio, in greco non mi sbaglierei, dacci oggi il nostro pane quotidiano, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, venga il tuo regno, sia santificato il tuo nome, Padre nostro. Funziona. Allora quindi partiamo dall'ultima richiesta del Padre nostro, che è liberaci dal male. In realtà con questa invocazione, liberaci dal male, che in qualche traduzione potete anche trovare liberaci dal maligno, noi esprimiamo tutto il nostro desiderio, tutta la nostra fame di vita buona e di vita piena. Il libro dell'Apocalisse ci presenta questa orrenda figura, il drago che sale dal mare, che è la personificazione, poi la bestia, poi la donna, sono tutte personificazioni simboliche di questo male che per il libro dell'Apocalisse è il potere politico, è l'impero romano, che perseguita e rende difficile e impegnativa la testimonianza cristiana. Il male quindi è innanzitutto la minaccia di un potere più grande di noi, che se per il libro dell'Apocalisse poteva essere l'impero romano, beh, non facciamo tanta fatica ai nostri giorni a dare dei nomi alla bestia che governa il mondo. Brama smodata di ricchezza, desiderio di potere, leggi di mercato che premiano i ricchi e soffocano i poveri, guerre fratricide, imperialismo. Vedete da quanto male abbiamo bisogno di essere liberati. E poi, se questo è un male che ci sovrasta e verso cui siamo impotenti, il mercato. C'è un male in cui siamo inseriti e che perseguiamo anche inconsapevolmente o consapevolmente. L'ideologia dell'avere successo. Il gusto di primeggiare a ogni costo, il benessere ricercato qualunque cosa richieda e così via. Quante cose ci portano a dimenticare Dio nella nostra vita? E in realtà, se noi dimentichiamo Dio nella nostra vita, se lo mettiamo all'angolo, noi siamo in preda del male, perché nonostante tutto quello che può succedere, chi rimane o lascia qualche cosa, uno spiraglio almeno, aperto a Dio, è sicuro di non essere perduto. Chi invece questo spiraglio lo chiude perché preferisce occuparsi d'altro. Ebbene, è diventato vittima del male. Quando chiediamo liberaci dal male, allora domandiamo soprattutto che non ci venga strappata la fede che ci fa vedere Dio, la fede che ci unisce a Cristo. Chiediamo che per i beni materiali non perdiamo il bene stesso e che non andiamo persi noi. Liberaci dal male. E così fiduciosamente possiamo fare nostre le parole che dice a San Paolo nella lettera ai Romani: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, ecco il male. In tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Noi siamo abituati nella messa a aggiungere delle parole al Padre nostro. Tecnicamente si chiama embolismo. E queste parole che noi aggiungiamo sono una dilatazione di questa settima domanda: liberaci dal male. Perché diciamo: liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Questo embolismo è molto antico e non c'è solo nelle liturgie cattoliche, ma poi tutte le varie confessioni cristiane l'hanno fatto proprio e mostra l'aspetto umano della Chiesa che non può altro che presentarsi davanti al suo Signore nella sua povertà e nella sua esposizione ai mali. E pregando così noi preghiamo il Signore non solo di liberare noi stessi, ma di liberare tutti, liberare gli uomini e i popoli che soffrono tribolazioni che rendono la vita insopportabile. Ciò che rischia di farci cadere nel male è la tentazione. Ed è per quello che prima ancora di domandare di essere liberati dal male, nella formulazione discendente del Padre nostro, ma dopo aver domandato la liberazione dal male, nella formulazione ascendente del Padre nostro, noi chiediamo che allora per evitare il male ci sia risparmiata un'eccessiva tentazione. È da un paio d'anni che ormai ci siamo abituati a dire non abbandonarci alla tentazione. E questo facciamo eco all'epistola di Giacomo, la lettera di Giacomo, che dice: nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al male. Quindi è bene evitare ambiguità, dicendo non ci indurre, non abbandonarci alla tentazione al posto di non ci indurre in tentazione, ma non ci indurre in tentazione è però la traduzione giusta. Perché il testo greco, e chi di voi ricorda il testo latino concordemente, dicono non ci indurre in tentazione, né nos inducas in tentazione, né eisenenque se mas esperasmon. Ma per comprendere bene che cosa significa questo essere tutelati dalla tentazione, ecco, non viene in... ci è utile ripensare a quello su cui abbiamo riflettuto ieri, perché si è letto il Vangelo di Marco che parla della tentazione iniziale di Gesù. E avrete notato che il Vangelo di Marco dice che Gesù è stato 40 giorni nel deserto tentato da Satana. Non dice che la tentazione è arrivata all'ultimo e non dice, se non implicitamente, che Gesù ha vinto la tentazione. Il Vangelo di Luca è più esplicito di Marco, perché, adesso sto cercando la citazione esatta, il Vangelo di Luca al termine delle tentazioni dice: dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Cioè ci sta dicendo Luca quello che Marco ci ha detto in modo più sottinteso, quello che non ci dice Matteo, ci sta dicendo Luca che tutta la vita di Gesù è un po' sotto il segno di questa tentazione che al momento fissato, cioè al momento della passione, dimostrerà tutta la sua forza. Ecco, Gesù è stato tentato. Gesù ha superato le tentazioni, ma queste tentazioni sono diventate la prova che egli ha dovuto superare. La lettera agli ebrei dice: infatti, proprio per essere stato messo alla prova ed aver sofferto perfettamente, cioè proprio per essere stato tentato, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. E poco più oltre, al capitolo 4, infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo stato lui stesso, cioè il Signore Gesù, provato in ogni cosa a somiglianza di noi, escluso il peccato. Chiunque conosce, anche un po' superficialmente, l'Antico Testamento sa della storia di Giobbe, di questo uomo giusto che viene col permesso di Dio tentato da Satana, che lo riduce dopo avergli fatto morire i figli e provocato la distruzione di tutto ciò che nella sua vita aveva realizzato, riduce Giobbe in una condizione terribile, e tutto il libro di Giobbe, capitolo dopo capitolo, ci dice la desolazione, la disperazione, la fatica di quest'uomo così tentato. Ma in tutta la sua terribile avventura, Giobbe non maledì Dio. Giobbe rimase nel suo intimo fedele a Dio. E questo più che levitare la tentazione dovrebbe essere nella nostra mente. Rimanere comunque fedeli a Dio, anche se la tentazione è forte. La tentazione ci può essere data per penitenza, come la spina nella carne di cui parla al capitolo 12 della seconda lettera ai Corinzi l'Apostolo Paolo. La tentazione ci può essere data come spina nella carne, come qualcosa che ci portiamo dietro e che non riusciamo a superare, che non riusciamo davvero a vincere. Ma se noi restiamo in qualche modo attaccati a Dio, in nessun modo questa potenza avversa ci può dominare. Come dice il libro di Giobbe, niente è lecito al maligno se Dio non gliene dà la facoltà. Noi non siamo sospesi fra due potenze antagoniste, da una parte il bene e dall'altra il male, che ci tirano e ci dilaniano. Non è così. Noi siamo attirati al bene, dalla forza invincibile di Dio, che ha preso evidenza con l'incarnazione, passione, morte e resurrezione del Signore Gesù. In Lui il maligno è stato definitivamente vinto. E non siamo tirati d'altra parte da una potenza che non ha ostacoli. Se ci teniamo stretti al Signore Gesù, non dobbiamo temere alcun male, ma la tentazione, la prova, che è esattamente lo stesso termine, ci può essere data, può essere stata permessa per noi come nostra penitenza, come momento di purificazione, come qualcosa senza cui la nostra fede non sarebbe saggiata. E così nella tentazione impariamo a resistere e impariamo a purificarci come l'oro nel crogiolo, ancor di più. possiamo accettare le prove, pensate alle figure di certi grandi santi, a me viene in mente la piccola Santa Teresa, Teresa di Lisieux, che in questa sua minima esperienza di vita, durata pochissimo e consumata in un anonimo monastero del nord della Francia, in questa sua minima esperienza di vita trascorsa senza nessuna consolazione spirituale, come ben ne sanno quelli che conoscono Santa Teresa di Lisieux, trascorsa senza nessuna consolazione spirituale di nessun genere nella preghiera. Ecco, questa giovane ragazza morta di tisi a 23 anni ha resistito. Ha resistito. E la resistenza di Teresa di Lisieux illumina di speranza tutti coloro che, grazie a lei, scoprono una via nuova per andare verso Dio. Nella prima lettera ai Corinzi, San Paolo dice: Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita e la forza per sopportarla. Domandando al Signore di non abbandonarci alla tentazione, gli chiediamo di renderci disponibili a prendere su di noi il peso della prova, ma commisurata con le nostre povere forze. Appunto, gli chiediamo anche che non ci addossi più di quanto siamo in grado di sopportare. Ma per tutti i fedeli di Gesù non c'è da preoccuparsi. Siamo nelle sue mani, siamo in buone mani, perché lui ha vinto la tentazione, ha vinto il male. Domani continueremo il nostro cammino ascendente di meditazione